perché ci è venuto un po' di confusione nelle registrazioni, anche la prenotazione per la cane. Adesso vado avanti con quella stampata.
Ma sono stata collocata lì per molto tempo. Forse è stata io. Grazie Presidente, ma intanto un ringraziamento non formale alla Commissione Crisi, al suo Presidente, che credo abbia svolto un lavoro importante di cui si sentiva il bisogno. È un lavoro importante di analisi e credo anche in grado di darci delle chiavi poi per leggere e soprattutto costruire alcune risposte. Non starò naturalmente a riprendere la maggior parte degli argomenti toccati, anche perché molti consiglieri lo hanno già fatto. Vorrei sottolineare soltanto due aspetti. Cosa ci dice questo lavoro? Ci dice che a Modena, anche a Modena, ci sono sempre più poveri e questi poveri sono sempre più poveri e ci sono sempre meno ricchi e questi meno ricchi sono sempre più ricchi. Cioè, sostanzialmente, sottolinea un dato confermato e quindi avvalorato da altre ricerche di una disuguaglianza crescente nel nostro territorio, che al contrario era caratterizzato da una forbice molto stretta di disuguaglianza nella distribuzione del reddito. In questo discorso va annoverato anche il tema che è stato definito della povertà inattesa, che colpisce prevalentemente il ceto medio. Il secondo aspetto che volevo sottolineare, quello che secondo me può costituire una chiave di lettura, è che, e soprattutto di costruzione di risposte possibili, è che i giovani pagano la crisi. 21% di disoccupazione giovanile, ma soprattutto un più 8% secco di disoccupazione giovanile in pochi anni e il 37% di giovani tra 25 e 39 anni che vanno all'estero a cercare lavoro. Di questo 37%, il 22% sono italiani. Ancora una migrazione che sembra strabica, nel senso che da un lato noi abbiamo un processo di stanzializzazione, potremmo dire. Il 25% dei nati a Modena sono figli di coppie straniere, quindi sono persone che hanno messo su famiglia qui e qui vogliono restare, ma anche un 57% di immigrati che era residente a Modena nel 2000 e che oggi non lo è più. Quindi un movimento random che sarà poi tutto da leggere e da interpretare. Quindi in sostanza disuguaglianza maggiore e maggiori ombre sul futuro, perché i numeri che ho citato e che la Commissione Crisi ha messo bene in evidenza sui giovani e sui giovani immigrati, di questo ci parlano, di una crisi che dalla quale probabilmente usciremo, ma forse un po' peggio di come, o forse molto peggio di come ci siamo entrati, con una più alta dispersione di capitale umano, con una maggiore insicurezza e con una minore coesione sociale. Che fare? Le indicazioni sono chiare: fare sistema, sostenere la ricerca e l'innovazione, realizzare le infrastrutture, sostenere le imprese. Su questo ultimo aspetto volevo concentrare una mia riflessione. Io credo che sia fondamentale, lo credono tutti, sostenere le imprese, senza però introdurre una dicotomia falsa tra sostegno delle imprese e sostegno del lavoro. Sostenere le imprese non significa non sostenere il lavoro. Sostenere le imprese non può significare non porsi il problema di un lavoro che sta producendo quei poveri, quel numero maggiore di poveri, sempre più poveri, che la ricerca ben fotografa. E a patto anche che non si faccia pagare ai lavoratori in termini economici e in termini di diritti, che è poi la stessa cosa da un certo punto di vista, l'uscita dalla crisi. Sostenere i diritti significa rendere meno iniqua la relazione lavoro-profitti-salari. Ne ha parlato diffusamente il consigliere Prampolini, richiamo l'articolo 2 della Costituzione che richiama a sua volta l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, solidarietà economica e sociale. E sottolineo economica, dove credo che economica voglia dire certo responsabilità sociale d'impresa, certo lotta all'evasione fiscale, all'elusione, ma anche una riflessione su questa forbice tra ricchi più ricchi e poveri più poveri che stiamo osservando. Perché non usciremo dalla crisi, io di questo ne sono profondamente convinta, portando in Italia gli strumenti di abbattimento del costo del lavoro, quindi dei diritti, che sono presenti nel sud-est del mondo, ma semmai esportando i diritti acquisiti laddove non esistono. Le specificità del comune, credo che questo lavoro sia fondamentale, sarà fondamentale per gli Stati Generali. Gli Stati Generali dovranno partire anche da qui, perché qui abbiamo, ripeto, una fotografia e alcune chiavi importanti per la costruzione di una risposta. Ci saranno molti elementi ovviamente all'interno degli Stati Generali, voglio riflettere soltanto su uno, che è una specificità del comune, dell'ente locale. Si è detto in quest'aula, abbiamo parlato dei massimi sistemi, credo che invece il welfare locale sia una specificità dell'ente locale. Guardate, penso due cose. La prima, in tempi di crisi e in tempi di risorse calanti i servizi alla persona non si toccano. Io di questo sono convintissima. I servizi alla persona non si toccano perché ridurli in tempo di crisi significa produrre maggiore disuguaglianza, produrre nuovi precari, produrre nuove difficoltà. Ridurre i livelli di inclusione della comunità e ridurre tragicamente l'investimento sul capitale umano di cui abbiamo visto esserci un profondo bisogno. La seconda cosa però di cui sono convinta è che questo modello di welfare e di stato sociale per l'ente locale non è sostenibile. Le due cose non sono in contraddizione. Occorre lavorare e riflettere su quali sono gli elementi di insostenibilità del welfare da parte degli enti locali. Guardate, io vi faccio un esempio tratto dalle cose di cui mi occupo. Naturalmente in Italia il 9% dei bambini vanno al nido e il 95% dei bambini vanno alla scuola dell'infanzia. Come mai c'è questa distinzione? Come mai l'Italia ha raggiunto per la scuola dell'infanzia gli obiettivi europei e è lontanissima dagli obiettivi europei per quanto riguarda il nido? Per una ragione molto semplice: sull'infanzia tutti fanno la loro parte, detta in altre parole lo Stato investe, non lasciando, come succede ai comuni, l'onere totale del sostegno di questo segmento dell'istruzione. E allora delle due l'una: o un federalismo vero, strada naturalmente da me preferita, o i trasferimenti necessari perché l'welfare locale sia sostenibile, intendendo per welfare locale il grimaldello di contenimento della crisi, di contenimento del precariato e di investimento sul futuro. Credo quindi che negli Stati Generali, partendo da questo lavoro, ripeto, importantissimo, fatto dalla Commissione Crisi, occorra lavorare in questo settore su tre ambiti. Primo, quali politiche, passatemi il termine, rivendicative anche rispetto al governo, ma non soltanto rivendicative per chiedere il dovuto, ma rivendicative in termini di costruzione sensata di percorsi e di leggi. Vi faccio un altro esempio soltanto: la strombazzata campagna di asili nido nelle pubbliche amministrazioni in Italia, lo dice oggi solo le 24 ore, ha partorito il topolino che tutti sapevamo sarebbe nato. 9 nidi, nelle pubbliche amministrazioni del nostro paese, perché quelle erano le risorse. Noi nel mandato precedente anche a Modena abbiamo aperto 9 nidi, forse la proporzione e l'investimento è un po' diverso. Secondo, quale attività noi dobbiamo svolgere al nostro interno di innovazione dei servizi e soprattutto di discussione moderna, qualificata sugli standard di funzionamento di questi servizi, ho finito, e come ultimo quale modello, quindi quale rapporto tra pubblico e privato, ma non solo, quale modello in senso lato adottare insieme agli altri interventi correttivi e migliorativi per far sì che questo welfare, che non può essere ridotto in tempi di crisi, sia in tempi di crisi sostenibile.
La parola adesso al consigliere Morandi, prego.